non è possibile. Cioè, anche oggi con Alessandro, sempre Alessandro in turno, non lo sopporto. Prima lavoro, adesso anche qua. Mamma mia.
Hai capito? Si lamenta di me, Mimmo. Ma io come faccio? Ma com'è possibile?
Ma chi è Mimmo, scusa?
No, io... Riccardo.
Alessandro, ma Alessandro, quante volte ti devo dire che non ti devi prendere queste libertà con gli ospiti? Ma che figure manfrine ci fai fare?
Stavamo bevendo una cosa insieme, io pensavo di poter... Non avevo capito che ero un ospite, sono confuso.
E se tu inviti gli ospiti poi dimentichi che sono gli ospiti.
Vabbè, perché sai quando bevi un tonic di troppo.
Sì. Lasciamo perdere. Allora, diamo il benvenuto a Domenico D'Alelio, e non Mimmo, mi raccomando, perché sennò si arrabbia, al nostro Ciringhito di Baila Murena. Allora, Domenico è primo ricercatore alla stazione zoologica Anton Dorn di Napoli, si occupa di ecologia ed evoluzione del plancton e in più è anche il presidente AIOL, che sta per, non lo,
lo
sai,
sa lui
che sta per Associazione Italiana di Oceanologia e Limnologia. Alessandro, proprio non sei preparato, quindi malissimo. Quindi Alessandro, cerca un attimo di rimediare a questa situazione tragica ormai e fai la domanda per rompere il ghiaccio.
Se tu avessi il potere di estinguere una specie marina per poter salvare tutte le altre, anche quelle a rischio di estinzione, quale specie sceglieresti?
Ma è una domanda seria, vera.
Allora, non hai il potere di farlo veramente, però ipotizziamo che...
però è un po' provocatoria.
Sì.
Intanto ciao a tutti, ciao avventori del Ciringhito sulla spiaggia e buona bevuta in ascolto. Allora, parto dall'idea che comunque io amo tutte le specie, tutte quante, cioè veramente tutte quante. Non c'è una specie più importante dell'altra, né poi una veramente dannosa, perché la natura è in continuo cambiamento. Però se proprio dovessi estinguerne una, io estinguerei Italia Democratica.
Ah, che scelta.
Perché sono per la dittatura.
Ok, proprio per la Italia dittatura.
No, vabbè, diciamo che, vabbè, non lo so, comunque questa, non so se la conoscete, Italia Democratica?
Sì, sì, sì.
È un tunicato pelagico, è un gelatinoso che però non è una medusa. Io la estinguerei perché mangia troppo plankton.
ci sta in pieno. Io ho un suo modellino 3D sulla scrivania che Alessandro progetta ogni giorno di distruggermi.
Ci provo, però è difficile.
Però ci sta, è condivisibile.
Mangia troppo plankton e poi lo caga giù nel fondo del mare, quindi sì, è troppo dannosa, in effetti, è troppo dannosa e tutto quel plankton lì è sprecato perché potrebbe essere cibo per i pesci, eccetera. Adesso, vabbè, scherzi a parte, comunque, chiaramente non sono tanto contento con le estinzioni delle specie. A prescindere, voglio dire, anche le cosiddette specie aliene, poi da un certo punto di vista, sì, è vero, provocano danni, tantissimi danni alle economie, cambiano, modificano gli ecosistemi, che però poi alla fine comunque lungo la storia naturale delle specie e degli ecosistemi stessi sono comunque in continuo cambiamento. Così, abbiamo parlato di plankton però, eh?
Abbiamo iniziato a parlare
di plankton.
E soprattutto, posso permettermi, una risposta proprio da ecologo, questa, che apprezziamo molto.
Quindi, visto che stiamo toccando tutti questi argomenti e ti ho fatto questa bellissima introduzione estremamente professionale, io ti volevo chiedere per l'appunto il tuo percorso sia a livello di studi che lavorativo, quindi come sei finito purtroppo qua al Ciringhito di Baila Murena, che sei finito nelle nostre grinfie, qual è stato il tuo percorso?
Io, vabbè, mi sono laureato in scienze ambientali, quindi in realtà prima della divisione tra biennio e triennio, o forse più o meno nel periodo in cui incominciava ad entrare un po' in vigore quella riforma universitaria, degli studi universitari. Quindi ho studiato prevalentemente scienze ambientali, non sono un biologo, sono specializzato in scienze marine perché ho seguito il percorso di mare, quindi non terra né rifiuti, all'interno delle scienze ambientali, quindi ho studiato tanta oceanografia anche, e sono finito poi a appassionarmi del plancton, quindi tutti quegli organismi, soprattutto microscopici, appunto, che vagano nel mare in balia delle correnti e che fanno tante belle cose, da dare il cibo ai pesci più piccoli, a produrre la metà dell'ossigeno che c'è sulla Terra, praticamente a regolare il clima e fare tante cose importanti.
Cose da poco, insomma.
Sì, no, cosette così, in effetti, cioè... Plankton, SpongeBob,
esatto.
Il cibo delle balene, sì, e vai, grande. Perché poi alla fine queste sono le risposte che hai quando parli alla gente di plankton. Quindi mi sono appassionato al plankton durante gli ultimi anni di laurea. Ho fatto una tesi di laurea in biologia del plankton, quindi studiando le diatomee. Poi ho fatto un dottorato di ricerca in biologia delle alghe tra Stazione Zoologica e Università di Messina. Mi sono laureato alla Partenopea di Napoli, poi ho fatto la tesi di laurea e la tesi di dottorato alla Stazione Zoologica Anton Dor. Insomma, durante il mio dottorato, sempre partendo comunque dalle diatomee, ho esplorato diverse cose, dagli studi più legati ai cicli vitali delle specie, di diatomee a... che poi si intrecciano anche con l'evoluzione, ma anche aspetti legati alla demografia delle specie nell'ambiente naturale, quindi serie a lungo termine, modellistica associata alle serie a lungo termine per riprodurre la demografia delle specie, che non è legata soltanto negli organismi unicellulari alla divisione cellulare, ma anche a quante volte fanno sesso, perché gli atomi fanno sesso, interessante. Dopo la laurea, dopo il dottorato, ho cambiato per un po', perché ho fatto un primo postdoc all'Università di Caserta, studiando diatomee attaccate a altri organismi, Posidonia e gasteropodi, cercando di trovare dei collegamenti tra le comunità di diatomee, come erano organizzate in termini di biodiversità e il tipo di substrato. Poi ho fatto un cambiamento radicale, perché sono finito a lavorare in limnologia alla Fondazione Mac di Trento per 3 anni e lì ho studiato delle erbacce, cioè erbe no, che non sono manco alghe, c'hanno batteri, però sono delle pesti in pratica, perché colorano l'acqua di rosso, uccidono i pesci, producono tossine e danno molti problemi alla potabilità. Quindi lì più o meno ho lavorato soprattutto in ambito di genetica di popolazione, tracciare le differenze tra popolazioni che si sviluppavano in diversi laghi e cercando di legare il tipo di caratteristiche genetiche delle popolazioni della stessa specie alle caratteristiche dei laghi, quindi da qui la limnologia. Dopo questo sono ritornato alla stazione zoologica dopo 5 anni praticamente, con un assegno di ricerca sull'ecologia del plankton. Ho studiato soprattutto lì, mi sono allargato, nel senso che partendo, cioè sono andato oltre gli autotrofi e facendo studi di comunità di reti alimentari, cercando di capire tra di loro come si rapportano le specie planctoniche e come sulla base di questi rapporti poi cambiano i flussi di materia e di energia e il trasferimento di cibo ai pesci, agli organismi più grandi. E poi vabbè, sono entrato in ruolo alla stazione zoologica, prima come ricercatore, adesso come primo ricercatore, ma di fatto mi occupo comunque di ecologia, di soprattutto con un focus molto importante sulle comunità, l'ecologia di comunità del plankton, però cercando di legare queste dinamiche che avvengono all'interno di queste comunità in funzione, a causa di tutti i disturbi che ci possono essere anche lungo le coste, eccetera, a causa di tanti fattori, di legare queste comunità e il loro comportamento e funzionamento ai servizi ecosistemici, compreso anche quello di fornitura di cibo agli esseri umani attraverso la pesca, attraverso l'acquacoltura. Poi vabbè, faccio anche tanta comunicazione, una cosa della scienza che faccio da una decina d'anni ormai, in diverse forme, anche al bar.
Vabbè, importantissimo.
La forma più bella.
Ma senti Domenico, io ti volevo fare una domanda, perché qua Alessandro a me parla sempre di modelli, modellistica, reti trofiche, ma io purtroppo sono un po' tonto, delle volte non capisco queste cose, quindi che cosa sono queste cose che hai citato durante il tuo percorso?
Allora, una delle cose con le quali un po' ho sperimentato sono i modelli a bilancio di biomassa, cioè detta così è un po'... però sono dei modelli che partendo dalla quantità di ciascun elemento all'interno di una rete trofica, utilizzando degli algoritmi che poi sfruttano alcune proprietà, cioè dei singoli elementi, come quanto mangiano in generale, qual è la loro dieta, quanto respirano, ecco, quanto cagano anche, eccetera, ti produce più o meno, ti interpola questi flussi, cioè quanta materia circola all'interno della rete, e che poi è la base per capire anche quanta materia dal plancton, quindi stiamo parlando soprattutto di plancton, quanta materia, di quanto cibo può arrivare agli organismi superiori. Sono il tipo di modellistica molto applicativa, di fatto, perché poi l'approccio ECOPAT è nato poi anche soprattutto per risolvere alcune problematiche proprio di gestione degli stock ittici, di gestione di aree, di mare, no? Sulla base di chi ci vive, quanto possiamo per esempio prendere di pesce per evitare che lo stock venga depauperato, però sono interessanti anche sul piano di base, per la ricerca di base, perché il loro prodotto poi è una rete pesata, cioè una rete di relazioni, di interazioni, un po' come nei social network, per esempio. Alla fine, applicando poi delle tecniche di analisi delle reti, si riesce a capire anche un po' che ruoli hanno gli organismi all'interno di queste reti, quali sono più importanti. Adesso la domanda che facevate prima, da questi modelli, per esempio, le salpe o questi tunicati pelagici sono abbastanza marginali, però questa marginalità è poi un po' una cosa che appare in termini generali, perché se poi andiamo a vedere le singole situazioni, i singoli momenti del mare, le condizioni che ci sono in un preciso momento non necessariamente sono marginali, perché i pesci per esempio possono mangiare anche tunicati pelagici, che sono molto bravi a catturare tanto plancton quando di plancton ce n'è veramente poco, perché sono dei filtratori. E quindi sì, più o meno stiamo parlando di questo. Cioè, a me piace molto questo tipo di ricerca che sta un po' al margine tra la ricerca applicata e quella di base. Penso che entrambe debbano comunque andare di pari passo, e questo tipo di modelli è un caso proprio particolare in questi termini.
Grazie Domenico, perché ho finalmente capito tutte queste cose che Alessandro non mi aiuta mai a comprendere. Quindi fondamentalmente ci sei riuscito a spiegare che anche camerieri marginali come Alessandro, anche nel Ciringhito di Baena Morena, sono importanti.
Ma io te lo spiego tutti i giorni, sì. Ma com'è possibile che tu non l'abbia ancora capito?
Lo sai che faccio fatica.
Ma sì, infatti, secondo me, Domenico, guarda, in realtà Riccardo non ha capito.
Ma sai, un po' la natura non è democratica, nel senso che alla fine non è che si vota a maggioranza, ci può essere un caso limite, un caso, cioè il più sfigato di tutti, che però in un certo momento performa in una maniera e scassa tutti gli altri, cioè, quindi è la natura.
Sì. E a proposito di questo tuo lavoro che fai con tramite la modellistica a biomassa bilanciata, come dicevi prima, secondo me, io ho letto un tuo articolo che ho trovato molto interessante, dove parli di questo green blue swing che avviene, mi pare, nel Golfo di Napoli, se non ricordo male. E
sì.
Volevo chiederti, visto che l'ho trovato una cosa molto interessante, se ti andava di spiegarlo in parole molto povere, velocemente.
Ma sai, cioè, swing, green blue swing, nel senso che è un lavoro vecchissimo, ormai c'ha 10 anni, cioè, quindi è proprio il primo che ho fatto in questo filone. Non faccio solo quello, però
no.
Di fatto comunque green blue swing, perché l'acqua è un po' verde, un po' blu, questo è, cercavamo una metafora, e soprattutto lungo la costa viene molto facile che avvenga ciò, perché coste come la baia di Napoli, come il golfo di Napoli, che sono aperte al Tirreno e quindi alle acque offshore, cioè le acque che vengono da molto largo, però allo stesso tempo sono acque, queste costiere, affacciate a una costa dove arrivano sempre tanti nutrienti, e quindi a causa dell'arrivo di tanti nutrienti crescono anche le microalghe, il fitoplancton, e quindi l'acqua diventa verde. Quindi tu c'hai una specie di transizione, questo l'abbiamo visto in più lavori, non solo rispetto alle ricadute in termini modellistici e alla rete alimentare, ma anche proprio dalle serie temporali si vede chiaramente come la comunità a distanza di una settimana cambia completamente proprio perché una volta è una comunità di acque verdi molto ricca in diatomee, molto ricca in alghe, in fitoplancton che cresce molto rapidamente, eccetera, e in altri casi invece è blu, perché è più povera e perché è acqua che viene povera da un punto di vista della biomassa, cioè del plancton in sospensione, però è acqua che poi c'ha una salinità più alta che viene da largo e batte la pesca da dove viene.
No, no, però secondo me è affascinante vedere quanti parametri diversi, quanta sia la variabilità che si può avere all'interno di sistemi anche comunque abbastanza ristretti, come può essere per esempio il Golfo di Napoli.
Mamma mia.
Quindi è, sì, è veramente interessante. E quanto questo possa cambiare le cose.
Sì, e quanto poi chi vive in sospensione in qualche modo comunque si adatta a questo regime di continuo cambiamento, soprattutto gli animali. Gli animali, plancton animale, zooplancton, i copepodi che si muovono, muovono lungo la verticale più di quanto non riescano a fare le loro prede, alla fine possono anche cambiare il posto, lo strato, il livello, la profondità alla quale mangiano in funzione della fase particolare in cui si trova l'ecosistema, se è blu o verde. Ci sono tante, sì, però voglio dire, questa è l'immagine che si dipinge in noi, nella nostra mente, sulla base dei dati che abbiamo, perché potrebbe sempre essere che magari ci manca qualcosa, qualche dettaglio, o abbiamo una visione travisata. Attenzione, la scienza non è infallibile.
Certo,
e il numero, la quantità di parametri che noi possiamo osservare e anche integrare poi è limitata.
Certo.
Sì.
Ma anche il numero di istanti temporali che noi possiamo andare a studiare, certo, è quella. Possiamo prendere un numero limitato, certo, di campioni, e quindi non avremo mai la totale verità e ci dovremo basare su quello che sono le stime più probabili alla fine.
Sì, sì.
Ma passando dallo swing al blues, io ti vorrei chiedere una canzone. Allora, perché siamo arrivati più o meno a metà episodio, e quindi ti volevo chiedere una canzone, un album che ti lega particolarmente al mare, o un'esperienza che hai vissuto comunque sempre correlata al mare.
Allora, questa è una domanda difficilissima, nel senso che io ogni tanto canto, faccio un po' di musica rap, quindi diciamo che se dovessi scegliere una canzone, veramente a quel punto dico Plankton Blues, che è un mio pezzo dedicato proprio al plankton, dove un po' si parla di plankton, di che cos'è, che cosa fa, eccetera, però un po' richiama anche un po' le sensazioni che ho avuto la prima volta che ho messo gli occhi davanti a un microscopio e mi si è aperto un mondo. Però, ok, l'autocelebrazione la mettiamo un attimo da parte e vi dico Plankton, di scritto con la C, del maestro Franco Battiato. È un pezzo che si trova all'interno di un album che si chiama Pollution, del 72. È un pezzo molto particolare, secondo me è uno dei primi pezzi biofilici. La biofilia è questo assimilarsi alla natura, questo rendersi affine alla natura e poi in qualche modo, cioè, entrare in sintonia con la natura, immaginando di esserne parte proprio in maniera corporale e viva. E il pezzo è un pezzo con pochissime parole, che però c'ha un'atmosfera estremamente intensa, che immagina appunto, in questo pezzo Battiato immagina di diventare mare, cioè nel vero senso della parola, perché dice, che ne so, i miei capelli diventano alghe e cose così. È un pezzo che pochi conoscono, però Battiato già nei primi anni 70 parlava di plankton, anche se in realtà al di là del titolo plankton non c'è il plankton in quel testo, nominalmente non è nominato.
Però
diciamo, è un pezzo che sento molto mio, soprattutto negli ultimi anni, in cui sperimentando molto con chiavi di lettura della natura e poi di racconto della natura attraverso il racconto emozionale, attraverso anche l'integrazione delle informazioni scientifiche all'interno del racconto emozionale, che è un'altra cosa veramente figa che sta entrando tantissimo anche proprio nella divulgazione scientifica, soprattutto all'estero, non tantissimo in Italia nella pubblicistica, nell'editoria, ma sono cose comunque che alla fine permettono anche un po' di avvicinare le persone alla scienza in maniera non soltanto nozionistica, ma anche un po' emotiva. E Plankton di Battiato.
Io direi che su queste meravigliose note del maestro e con questo consiglio spettacolare, se devo essere sincero, possiamo andare in pausa sicuramente molto sereni e danzanti. Non riesco a trovare in mezzo a tutti questi dischi che ci ha mandato Unige Radio per assieme all'attrezzatura per registrare l'EP Microcosmo, che è stato fatto proprio da Domenico, anzi proprio dal podcast Figlie di Nettuno, che mi sa che mi faccio una figuraccia anch'io come Alessandro.
Cos'è Figlie di Nettuno, scusami?
Figlie di Nettuno.
No, ma anche il titolo non so.
Ma parla piano Riccardo, non lo sento.
No, ce lo spiega Domenico, perché io ho già fatto
mi
la
sa
figuraccia.
Che fatto figlie di Nettuno
perché sono storie dal mare. Poi sai, sei sempre davanti a un bivio, perché dici ok, figli di Nettuno, figlie con la A, con la schwa, figlie. Allora no, faccia figlie, perché siamo storie che vengono dal mare. Figlie di Nettuno è questo podcast che abbiamo prodotto alla stazione zoologica ormai l'anno scorso, di 20 puntate, anche molto musicale, poi perché ogni puntata c'ha un accompagnamento musicale inedito, e racconta di mare, e l'abbiamo fatto nell'ambito del National Biodiversity Future Center, che l'ha finanziato. L'abbiamo fatto insieme a Fabio Masta, che è un produttore hip hop, quindi diciamo le sonorità sono abbastanza molto urban, come dicono oggi. È un podcast che trovate su Spotify e che parla di mare, di storia di mare, ma non solo di storie di esseri, ma anche, cioè, di esseri, di creature marine, ma anche di esseri umani che studiano queste creature marine. E passiamo dalla storia di scienziati dell'Ottocento fino ai giorni nostri, anche con molte interviste a ricercatori di diversi enti, università, professori vari, eccetera. È molto interessante, vi invito ad ascoltarlo.
Riccardo, sarebbe il caso che tu l'ascoltassi, poi, perché hai proprio fatto una brutta figura.
Ho fatto una figura da taglia democratica.
Hai nominato Microcosmo, che è un side product, un prodotto collaterale del podcast, perché una piccola collezione di 4 brani musicali, che rap, che sono in pratica un po' raccontano, partono da alcuni temi del podcast e li espandono, e il titolo Microcosmo è ispirato al libro di Lee Margulis e Dorian Sagan, che parla di questo.
Vedi, Alessandro, io sono più per il side project che per
il side project, esatto,
per quello.
Vabbè, ma facciamo che inizio a parlare io, perché sennò qua fai fare solo brutte figure a Baila Morena. Io, Domenico, rispetto a quello che dicevi prima, diciamo al tuo percorso di cui hai parlato, c'è una domanda che ti vorrei fare, perché tu hai detto che hai lavorato anche abbastanza spesso, penso, su serie di dati, diciamo serie storiche a lungo termine, sostanzialmente. E mi chiedevo se avevi voglia di parlarci di quanto queste possono essere importanti nel campo dell'ecologia.
Sono fondamentali, perché appunto, come dicevamo proprio all'inizio, gli ecosistemi cambiano nel tempo, perché cambiano le condizioni, perché nulla è così stabile da poter essere sempre predetto in maniera ultra accurata, come può essere la caduta di un peso dalla dalla torre di Pisa. Quindi, cioè, la fisica, cioè l'ecologia, la biologia sono discipline che alla fine non così tanto hard come pensiamo, e sono molto basate sull'osservazione, sull'osservazione, e in particolare in un sistema come un ecosistema dove le specie crescono, si riproducono, quelle vegetali, anche quelle vegetali si spostano, quelle animali si spostano continuamente. Se vogliamo studiare un ecosistema, una foresta, una comunità, ma anche un marina, anche una foresta marina coralligeno su una parete rocciosa, abbiamo la necessità comunque di visitarlo spesso, proprio perché le specie cambiano, gli esseri viventi si riproducono, e in particolare in mare l'acqua si muove, quindi questa è un'altra cosa, ancora è esposta un sacco di esseri viventi in sospensione. Quindi abbiamo bisogno di osservare molto spesso questi sistemi, ecosistemi che studiamo, dai quali dipendono anche tante risorse che utilizziamo, e non solo nel tempo ma in realtà anche un po' nello spazio, quindi ovviamente anche nello spazio, però generalmente la maggiore progressione è nel tempo, perché si utilizzano delle stazioni, diciamo, fisse, più o meno fisse, generalmente fisse, ok, a coprire un'area che è un sito di particolare interesse, e vengono visitate regolarmente, campionate nel nostro caso del mare, in particolare della colonna d'acqua, molto abbastanza frequentemente, almeno una volta alla settimana dovrebbe essere, per poter avere un record che ci consenta di capire da una parte con quanta velocità le specie si riproducono, con quanta frequenza si relazionano tra di loro, e quanto anche questo può incidere da fattori non solo naturali, come per esempio la stagionalità, le stagioni, anche in mare ci sono le stagioni, le fioriture sono più frequenti quando c'è più luce, per esempio, fioriture di plancton, ma anche ci sono anche altri fattori come quelli appunto antropici, quindi le serie di lungo termine, che sono per definizione tutte quelle osservazioni che vengono condotte regolarmente ad una frequenza comunque periodica e fissa, queste osservazioni superano almeno i 10 anni, quindi oltre i 10 anni sono serie a lungo termine. Ecco, quello che sentite adesso è il mio gatto che sta grattando la finestra e vuole uscire. Lo fa molto spesso con una certa regolarità, e osservo dei pattern.
Quindi comunque, è una serie a lungo termine.
E in particolare proprio le serie di lungo termine sono fondamentali per l'ecologia, per lo studio, per le ricerche ecologiche, proprio permetterci di capire quanto i cambiamenti che avvengono all'interno degli ecosistemi sono legati appunto a cambiamenti più o meno naturali che avvengono anche alla scala temporale di più decenni, e quanto invece dipendono da fattori antropici. E in particolare esiste una rete in Italia, ma anche in realtà a livello globale, che si chiama Long Term Ecological Research, che riunisce tutti quanti i siti che fanno ricerche di questo tipo, e veramente andiamo dal mare ai laghi alle foreste, con approcci che sono sempre più standardizzati, che cercano di essere di trovare proprio dei metodi comuni anche attraverso diversi ecosistemi. Questo è molto importante, perché la Terra, il pianeta Terra, per intero, insomma, un sistema integrato, dove è un po' difficile distinguere, cioè sì, noi vediamo i confini tra mare e terra, però la terra e il mare tra di loro, cioè, scambiano continuamente materia, e quindi sono fortemente collegati.
Assolutamente, è una risposta veramente, veramente molto esaustiva. E se posso, mi collego ancora un attimo a questa tua risposta per farti un'altra domanda. Ti incalzo un po' come un'interrogazione, se non ti offende.
Professor Guida.
Sì, oggi sì.
Sì.
Hai parlato anche, per esempio, delle fioriture del plancton. In questo caso parliamo di fitoplancton, quindi plancton vegetale, microalghe, eccetera, eccetera. Ci sono anche situazioni in cui queste fioriture, che sono chiaramente naturali ma possono anche essere guidate magari da fattori antropici, possono diventare un problema per i sistemi naturali.
Sì, Questo, vabbè, la lunga storia delle harmful algal blooms, delle species, cioè delle specie che producono delle fioriture che possono essere dannose per l'essere umano, sono soprattutto alghe microscopiche e che si ritrovano sia in mare che nelle acque dolci. E che provocano un sacco di problemi, cioè alcune producono delle tossine che hanno delle neurotossine, per esempio, che inducono proprio dei disturbi al nostro sistema nervoso, altre ci provocano dei fastidi intestinali, ci sono alcune che possono ucciderci anche proprio, quindi c'è un grosso proliferare sia di queste specie che di chi studia queste specie a livello globale, perché chiaramente essendo degli esseri che danno dei problemi sanitari, attraggono anche tantissimi fondi per essere studiati.
Certo.
Noi ne abbiamo diverse, una di queste qua è per esempio Ostreopsis, che forse avete sentito che cresce sopra alghe macroscopiche, quindi su macroalghe, soprattutto d'estate produce questi biofilm che possono andare anche nell'aerosol marino e quindi sì, arrivare a noi che ci facciamo il bagno beatamente, oppure magari appoggiamo il culetto sopra uno scoglio con una copertura algale e ci bruciamo il sederino. Perché producono delle tossine un po' molto irritanti. Ci sono altri invece che dinoflagellati, altri dinoflagellati che provocano dei problemi alle acquacolture, perché in un altro modo attraverso cui possono arrivare a noi è attraverso il cibo proprio queste tossine. Le cozze, i bivalvi filtrano un sacco di acqua, se c'è plancton là dentro. Viene filtrato anche quel plancton tossico. Il plancton c'è sempre, diciamo. Se c'è plancton tossico, una fioritura, la tossina rimane all'interno del mollusco. E quindi, se il mollusco non è trattato adeguatamente, molte di queste tossine sono anche termostabili, quindi magari non necessariamente vengono poi distrutte con la cottura. E poi ci sono i laghi, per esempio, per quanto riguarda i laghi, la prima fioritura tossica scientificamente determinata alla fine del 1600 è stata fatta in Polonia, un'osservazione, è stata osservata in Polonia da un viaggiatore inglese che si trovava per affari suoi in quella zona e notò che gli animali che bevevano da un lago che aveva uno scolorimento, là dove l'acqua aveva uno scolorimento, morivano questi animali. E quindi riportò questa segnalazione su un giornale che esiste ancora oggi, che è Philosophical Transaction of the Royal Society, quindi è una nota di colore. Però è
Bellissimo.
qualcosa che comunque. Però andando anche indietro nel tempo, cioè le acque rosse del fiume Nilo, ma anche le acque bioluminescenti, che magari quando si verificavano questi eventi era meglio non mangiare i molluschi prodotti di mare. All'epoca non si sapeva perché, però già registravamo la necessità di stare attenti quando l'acqua aveva una colorazione un po' strana o c'erano fenomeni strani nell'acqua. Sì,
Perfetto, io
insomma,
direi 30
ti ho
lode,
soddisfatto.
30
Sì,
lode,
beh,
dai.
direi ti vedo abbastanza soddisfatto.
Sì, per me basta.
Basta così l'interrogazione di Alessandro finisce.
Interrogazione.
No, mentre io ti volevo fare un'altra domanda, visto che mi hai fatto l'assist qua nel finale che hai citato di nuovo i laghi, essendo io una persona di montagna, anche se siamo qua a Porto Rico in un chiringuito, io arrivo dalle fredde montagne del
Di
Piemonte.
Sant'Antonino, giusto?
Sì, diciamo di sì, lì vicino. Ti volevo chiedere quindi qualcosa in più in merito ai laghi, quindi di quel periodo di quando ti sei occupato dello studio dei laghi, qual era il tuo topic principale di studio e di ricerca, perché comunque sono ambienti che io trovo estremamente affascinanti, in quanto spesso e volentieri, essendo correlati anche alla presenza dei ghiacciai, al ritiro dei ghiacciai e soffrendo anche ancora di più il cambiamento climatico, perché molti di questi stanno sparendo completamente, ti volevo chiedere quindi qualcosa in più su di loro, su questi miseri protagonisti delle nostre montagne che spesso sono dimenticati, ma dove io vado
Sì,
volentieri a farmi i bagni, però.
ma poi è il caso proprio, un caso proprio paradigmatico di quel fatto che la natura non funziona a maggioranza, nel senso che abbiamo un casino di acqua sulla Terra, no? 70% della superficie terrestre è coperta e bla bla, eccetera, un sacco di acqua, di mare, quello che vuoi. Però alla fine noi beviamo l'acqua che sta quel 2% quant'è di acqua dolce che abbiamo tra laghi, fiumi, falde acquifere, cioè depositi sotterranei di acqua, eccetera. Quindi sono ecosistemi, cioè, sono sistemi acquatici importantissimi, e come dicevi tu, appunto, soffrono ancora di più il cambiamento climatico, perché si stanno scaldando più velocemente di quanto avviene con il mare, e se l'acqua si scalda più, cioè dalla temperatura dell'acqua dipendono tante cose, dipende per esempio anche quanto l'acqua, la colonna d'acqua è stratificata, quanto tempo impiega a ricircolare, quanto ossigeno c'è all'interno del lago, no? Perché tanto più è fermo il lago, tanto meno ossigeno c'è sotto in profondità, quindi le condizioni vengono turbate a maggior ragione dal cambiamento climatico, dall'aumento del riscaldamento globale, ma anche dalle pressioni dell'urbanizzazione sui laghi. All'epoca, e quindi parliamo già di più di 10 anni fa, quando lavoravo sui grossi laghi subalpini, e quindi tutti quanti i laghi più grandi, ma anche qualcuno un po' più piccolo, mi occupavo di un cianobatterio, di Plantotrix rubescens, che è un cianobatterio che colora l'acqua di rosso, ed è un cianobatterio tossico, quindi le sue fioriture sono pericolose perché possono uccidere gli animali, ecco, che magari possono ritrovarsi lì perché bevono, ma è anche una minaccia alla conservazione della biodiversità. E poi è un problema avere delle fioriture molto massicce di questi organismi, che poi colorano l'acqua di rosso perché hanno delle piccoli palloncini all'interno delle loro cellule, cioè sono cellule coloniali, sono cellule che si dispongono in colonia, comunque rimangono, sono dei filamenti di fatto, che riempiti di queste palline gassose al loro interno si riescono in pratica a coprire anche un intero bacino lacustre. Crescono tanto e possono essere un problema anche per la potabilità delle acque. Questo problema non è tanto sentito forse al nord quanto in sud Italia, dove ci sono tanti bacini anche poco profondi, che sono bacini artificiali utilizzati per l'approvvigionamento idrico, per l'irrigazione. Sono molte aree nel sud Italia dove non ci sono sorgenti, come in Puglia per esempio, quindi l'acqua ci deve arrivare e deve essere portata, e appunto ci sono tanti bacini che sono studiati apposta, costruiti appositamente per funzionare come reservoir, come riserva di acqua, e può capitare appunto che ci siano anche queste grosse fioriture di cianobatteri tossici come Plantotrix, come è avvenuto mi pare nel 2010 o 11 nel lago di Occhitto, ai confini con la Puglia, quindi siamo più o meno, se non mi sbaglio, in Molise, e dove in effetti hanno dovuto praticamente prosciugare il lago, togliere la Plantotrix e quindi, cioè, toglierla proprio fisicamente. Quindi bisogna studiare ancora di più, è ancora più importante farlo probabilmente attraverso appunto delle serie di lungo termine, a questo punto, osservazioni comunque periodiche in quei luoghi dove l'acqua è ancora più strategica, anche se però l'acqua dolce è strategica ovunque.
Eh sì.
Grazie mille per questa risposta. Questi ambienti sono ancora più interessanti, hai reso un appeal ancora maggiore ai miei cari amati laghi, che qua a Porto Rico purtroppo non abbiamo. E comunque, adesso cerco anche un attimo di riprendermi, visto che io mi sono fatto una grande figura, una figura barbina, oserei dire. Allora, Domenico, io so che sei anche un autore di libri, e hai scritto ben 3 libri. Uno scienziato pedali, La micro giungla del mare e Antropica, Viaggio nell'Italia del cambiamento ambientale. Giusto? Ho fatto qualche errore questa volta?
Sì. No.
Finalmente hai studiato qualcosa, se posso dire.
Io sono preparato, a differenza tua. Quindi ti volevo chiedere se adesso c'è qualche libro in cantiere, oppure se ci volevi raccontare qualche curiosità di uno di questi libri.
Di quelli in cantiere? No, ce ne ho un paio. Ne ho un paio in cantiere, però non vi dico nulla.
Nessun
spoiler. Però, diciamo, sono entrambi divulgativi, okay, per ora. E poi una curiosità su questi libri, il primo l'ho scritto in bici, vero?
Beh,
se lo leggete, capite perché, è così. Secondo l'ho scritto in autobus, praticamente, cioè, l'ho scritto in autobus, e il terzo invece l'ho scritto durante il Covid, quindi chiuso in casa.
Non potevi prendere l'autobus.
Sono stati tre viaggi, tutti e tre viaggi molto costruttivi.
Benissimo, allora direi che ci siamo arrivati al momento che preferisco, quindi il momento del drink. Penso che anche Domenico sia d'accordo comunque.
Sì, sì.
Cosa vuoi ordinare, Domenico?
Ma io ho uno spritz, che palle, però col Cinar.
Di classe.
Ce l'abbiamo fatti sì, arrivare. Sì, sì.
Chiedo, tanto c'è il cameriere che è arrivato nuovo, che ha finalmente finito a fare il suo vecchio lavoro che non gli piaceva più. Si chiama Daniele.
Ah, sì, è vero.
Sta venendo qua, adesso verrà a prendere l'ordine. Comunque, okay. Domenico, ti ringraziamo di essere stato nostro ospite. Grazie mille.
Il saluto.
Grazie a voi.
Welvas pronto.
Ok, che, cioè, che fatica.
Sbagliato.
È al mio 3, 2, 1, 5.
Non lo sapevo più contare.
Ma ragazzi, ma
questo
che succede?
Possiamo lasciarlo? 2.